mille voci.
Buongiorno, buongiorno da Alessandro Bertellotti. Tra pochi giorni entriamo nella Settimana Santa, la più importante per la comunità cattolica, una festività tradizionale e per tradizione Mille Voci cerca un legame tra territorio, storia e identità. E quest'anno la scelta è caduta sulla realtà della vita monastica nella Svizzera italiana e anche sul territorio della Confederazione. È un modo particolare di vivere la propria religiosità, come ascolteremo sicuramente, la rinuncia agli interessi terreni, un'esperienza aperta da qualche tempo anche a chi non vive la religione in modo intenso. Numerosi monasteri infatti aprono le loro porte per esperienze temporanee dedicate alla riflessione, al lavoro e anche al turismo.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
La vostra esperienza, le vostre testimonianze, Mille Voci. Buongiorno Giuseppe Chiesi.
Buongiorno a lei.
Lei è storico del Medioevo, è stato direttore dell'Ufficio dei Beni Culturali del Canton Ticino. Ci racconta, ci accenna al legame fortissimo nella storia, ancora oggi, sul territorio prealpino, alpino e non solo, della presenza dei monasteri, della vita monastica e dell'attività delle congregazioni.
Ma vede, v'è un flusso molto lontano nella storia, che è quello soprattutto dei benedettini, e ci sono tra gli ordini mendicanti degli arrivi, diciamo alla fine del Medioevo, che hanno segnato in profondità la struttura ecclesiastica del Canton Ticino. Premetto una cosa però: il nostro territorio è un territorio fortemente antropizzato, cioè con la presenza dell'uomo tra i 197 metri di Ascona fino ai 1500 metri di Ronco di Bedretto, con moltissime parrocchie, moltissime cappelle, oratori e via dicendo. Il tutto gestito e bene amministrato da una struttura ecclesiastica di base che è la pieve e la parrocchia, che si è diffusa sin dall'epoca carolingia, quindi la cura animarum, quello che riguardava quindi l'assistenza religiosa delle persone, era garantito dal clero secolare, cioè preti, arcipreti, prevosti, canonici, parroci e via dicendo. Ora, arrivare in un territorio del genere, dalle scarse risorse, dalle importanze strategiche che sono quelle delle vie di comunicazione, voleva dire poi anche inserirsi in una struttura dove gli spazi non erano molti di azione, soprattutto per i grandi monasteri benedettini. Pensiamo per esempio ai monasteri francesi o italiani, non v'era abbastanza risorsa per creare quelle strutture articolate impressionanti del Medioevo. Basta pensare, non so, a monasteri benedettini come Reichenau, come Fulda in Germania, dove c'erano delle strutture che sembravano delle città. Da noi c'era poco, non si viveva di molto, però la presenza dei benedettini è stata comunque consistente. Pensi anche solo, Giornico, una piccola chiesa come Giornico dipendeva da San Gemolo in Valganna, il quale a sua volta dipendeva da Fruttuaria di San a Canavese, quindi nel Piemonte, sì, e che a sua volta dipendeva da Cluny. Quindi un alito di questa grande tradizione benedettina e di questo desiderio anche di riformare la vita civile, non solo religiosa, è arrivato anche da noi, da Cluny.
Cercheremo di comprendere in che modo ha contribuito e contribuisce tuttora alla vita civile. Ci spostiamo dal Canton Ticino al Canton Svito. Do il buongiorno a Padre Giustino. Salve.
Sì, buongiorno a tutti.
Lei vive nel monastero di Einsiedeln. Non potevamo dimenticare in una trasmissione come questa, anzi non potevamo non dare la priorità a uno dei monasteri considerati tra i più belli, se non il più bello, della Svizzera. Ci porta con lei all'interno del monastero per qualche attimo, ci accenna alla vita comunitaria, al lavoro di gruppo, quanti siete, cosa incontriamo camminando nei corridoi e nelle stanze di Einsiedeln?
Sì, allora, qui nel monastero di Einsiedeln siamo all'incirca 55 monaci e La nostra giornata è caratterizzata innanzitutto dalla preghiera, cioè secondo la regola di San Benedetto il monaco non deve anteporre nulla alla preghiera comunitaria, però come sapete c'è un po' il motto che non risale proprio a San Benedetto, comunque la ora et labora è riferito ai monaci benedettini. La nostra vita non consiste solo nella preghiera, ma anche nel lavoro e per la regola di San Benedetto il lavoro è un elemento essenziale per la vita monastica.
E quindi che lavoro svolgete? Avete diverse attività e poi cercheremo di comprendere come questa attività si svolge anche verso l'esterno.
Sì, abbiamo tantissime attività. Abbiamo ad esempio la scuola, da più di 175 anni abbiamo una scuola, un ginnasio, e lì sono, poi al momento oggi non sono così numerosi i confratelli che lavorano come docenti al ginnasio, comunque c'è sempre qualcuno. Abbiamo anche i pellegrinaggi, c'è tanta gente che viene ad Einsiedeln per chiedere anche consiglio spirituale, anche per il sacramento della riconciliazione, quindi anche questo ci permette di prestare questo servizio ai pellegrini. Abbiamo il mio lavoro ad esempio in biblioteca, ma c'è anche un archivio, c'è anche la gestione dell'edificio, anche dei terreni. Ogni monastero benedettino, essendo diciamo ogni monastero indipendente l'uno dall'altro, cioè ogni monastero ha le sue caratteristiche, le sue peculiarità, e quindi possiamo trovare monasteri più dediti tipo all'agricoltura, altri più dediti alla cultura, quindi è un panorama molto diversificato quello dei monasteri benedettini.
Cercheremo di comprendere anche il suo lavoro di bibliotecario per tradizione e lo scopriremo anche tra un attimo con un altro ospite. I monasteri hanno sempre delle biblioteche bellissime, davvero quasi da sogno. Do il buongiorno a Johnny, salve.
Buongiorno a tutti. Vorrei prima ringraziare questa opportunità di essere qui in nome di tutta la mia comunità Comunità Parola Viva.
Palavra Viva, gli ascoltatori, tanti ascoltatori a Lugano e nella Svizzera italiana ricorderanno che soltanto pochi mesi fa, nel novembre del 2014, era stato chiuso, abbandonato il convento dei Frati Cappuccini in centro a Lugano. Gli ha ridato vita la vostra comunità. Johnny è consacrato della comunità Palavra Viva e studente alla facoltà di teologia di Lugano. Avete la consapevolezza di avere ridato vita a un edificio che era stato lasciato in disuso, abbandonato? Come si svolge il vostro legame con quell'edificio?
Certo, più di essere consapevoli, siamo molto felici di poter continuare un lavoro che è da veramente secoli che si fa lì in quel convento, proprio perché sappiamo che quel posto è un posto che è stato creato per poter essere un centro di spiritualità, non soltanto per i frati che erano lì, ma anche per le persone di tutta la città, di tutto il posto. E infatti vogliamo proprio vivere questa continuità di un lavoro che è già stato fatto da tanti secoli.
Voi passate la maggior parte del tempo, pare di capire, a studiare. Una domanda che anticipo ai nostri ascoltatori: c'è questa bellissima vigna lì davanti, la usate ancora, non la utilizzate? Come funziona?
Allora, la vigna noi non prendiamo cura, è stata affittata ad altre persone, ma continua proprio il suo lavoro di tutta la vigna.
Quindi anche il terreno davanti non è stato abbandonato. Ci racconterà Johnny tra un attimo l'esperienza comunitaria, la biblioteca del convento, che è una biblioteca bellissima, e non solo quello. Giuseppe Chiesi, abbiamo accennato ai benedettini, mi pare che volesse intervenire proprio su questo.
Ma perché conosco un po' Einsiedeln, mi ha sempre fatto impressione un fatto che è storicamente assodato, cioè il commercio, l'allevamento e il commercio di cavalli, che è molto ricco a Einsiedeln, così come l'attività di lavorazione della legna. Mi sembra che c'è una segherai, cioè una segheria proprio annessa al convento, e si vedono montagne e montagne di legname lavorato. È un fatto che colpisce questo.
Beh, richiede anche tantissimo lavoro la cura dei cavalli, non è uno scherzo per niente, come sanno tanti appassionati sicuramente. In tutta la Svizzera è uno degli sport e delle attività più interessanti, lo affronteremo tra poco, ma questo ci porta al legame con l'attualità. Oggi, facciamo una fotografia oggi alla vita monastica sul territorio ticinese e svizzero. C'è ancora questo legame, questa forza di avere attività che poi portano addirittura all'esistenza stessa e alla vita stessa del monastero.
Beh,
la sua impressione?
Devo dire che posso trasmettere solo la mia impressione. Essendo andato più di una volta in Siden, ho l'impressione che questo elemento non sia da sottovalutare, cioè c'è una capacità anche di coinvolgimento, di produzione di beni di consumo che richiama un po' alla storia quello che è stato il ruolo delle grandi fondazioni benedettine e non solo benedettine nel passato, che hanno, come dire, attorno al monastero crescevano come dei sobborghi e ci vivevano delle persone che vivevano direttamente contatto con il monastero perché erogavano dei servizi e ne prendevano poi anche dei benefici.
Padre Giustino, lei è responsabile della biblioteca, immagino che abbia la consapevolezza della forza, della tradizione, del confronto con libri millenari. L'intera struttura è una struttura nata addirittura una storia millenaria, anche se è considerato uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio fin dal Medioevo. Come si convive con la consapevolezza di questo peso storico e di questa storia straordinaria all'interno del monastero?
Ma come si convive? Si convive abbastanza bene e a un certo punto ci si fa anche l'abitudine, tanto che io non mi rendo quasi più conto di tenere in mano ad esempio un libro, un manoscritto che risale a più di 1000 anni fa. Per una persona che non è abituata probabilmente questo può anche fare impressione.
Sì, a me tremerebbero le mani, credo a tanti di noi.
Comunque,
come fa? Prego.
Sono libri fatti in pergamena ed è un materiale molto resistente, quindi non è che bisogna aver paura che di rovinare qualcosa. Chiaro, bisogna averne cura. Però la produzione ai tempi del libro era molto costosa naturalmente, ci volevano parecchi animali per produrre un libro, ma la qualità è impressionante. C'è un libro del X secolo, lo si può leggere, le lettere sono, per chi sa leggere questa scrittura sono ancora molto ben leggibili, cosa che purtroppo non è così per i libri stampati nel XIX secolo, per esempio.
Johnny, come abbiamo accennato in apertura, una caratteristica di vivere questa forma di religiosità ancora attualissima intorno a noi è la rinuncia agli interessi terreni. Come si fa questa scelta? Come si mette in pratica? Le persone intorno a lei, che lavorano e vivono con lei, che scelta hanno fatto?
La prima cosa, la scelta che abbiamo fatto è stata fatta principalmente perché abbiamo fatto un'esperienza con Cristo. È Lui che ci porta a voler vivere un'altra vita, nel nostro caso una vita pienamente donata a Lui, proprio rinunciando alle cose materiali, ma non come nel senso di le cose materiali sono cattive, ma proprio per voler vivere pienamente voltato a questa attività, voltata a questa vita data a Gesù Cristo e che utilizziamo anche di beni, utilizziamo di tutto quello che Dio ti offre, ma avendo il cuore nel cielo.
Torniamo al legame con il territorio circostante. Voi siete quasi tutti studenti di teologia alla facoltà di teologia di Lugano. Riuscite ad avere a proporre il vostro modello, a proporre attività all'esterno del convento oppure no?
Sì, particolarmente nel convento ancora non abbiamo iniziato le attività, ma la nostra vita di apostolato, di evangelizzazione è molto attiva e proprio vorremmo offrire dei momenti perché le persone possano convivere questa, diciamo, questa spiritualità, questa esperienza insieme a noi e particolarmente in quel posto che è stato creato per questo, per poter offrire alle persone questa opportunità di essere più vicino a Dio.
Giuseppe Chiesi, ritorniamo a presentare un modello di rapporto e di attività che si perde ormai davvero nel Medioevo. È possibile fare un piccolo riferimento a esperienze vissute sul territorio, per esempio della Svizzera italiana nel Medioevo, il legame tra vita monastica e territorio circostante?
Allora, bisogna cominciare a dire gli ordini mendicanti alla fine del Medioevo vengono coinvolti vieppiù in due attività in cui si può dire sono maestri, cioè la predicazione e la confessione. Ora si sa che nel Medioevo bisogna confessarsi almeno una volta all'anno e comunicarsi a Pasqua. Questo strumento straordinario che è la confessione, straordinario nel senso strategico, cioè si conoscono i difetti, i limiti, le tendenze buone e non buone della popolazione attraverso la confessione. Quindi è uno strumento di indagine psicologica fondamentale per il Medioevo e non solo per il Medioevo. Ebbene, questo aiuto che gli ordini mendicanti hanno dato alle strutture si è rivelato fondamentale perché c'è nel Medioevo una necessità, forse c'è ancora anche oggi, una necessità struggente, infiammata della parola. E questo significa che il clero secolare, cioè i parroci, non sempre erano capaci di predicare, anzi veniva rimproverato loro che non si comportavano bene, che erano assenti, che non facevano il loro dovere. Ci sono state delle parrocchie che hanno dovuto sottoscrivere dei veri e propri patti, trattati, insomma, dei contratti con i preti per fargli fare il loro dovere. Ebbene, questo bisogno della parola i francescani lo sapevano gestire benissimo e con questo hanno guadagnato un fascino. Hanno guadagnato molte persone non solo alla fede o a rinfocolare insomma la fede, ma soprattutto le hanno guadagnate anche come strumento di miglioramento nelle relazioni sociali.
Prima di tornare in Sidon, troviamo sul territorio della Svizzera italiana, vicino a noi, vicino alla maggioranza dei nostri ascoltatori, dei luoghi, dei monasteri, dei punti di riferimento che ci raccontano il legame col territorio e questa storia.
Sì, ma io vorrei citarne almeno due. Per i luganesi, qui come fare a non citare la Madonna degli Angeli? La Madonna degli Angeli chiusa un po' da queste strutture moderne, nuove, che sembrano soffocarla. Ma più ancora la Madonna delle Grazie a Bellinzona sono due insediamenti di francescani osservanti, quindi persone che avevano sentito magari anche predicare San Bernardino da Siena. Sono persone che si installano nel nostro territorio e che avviano un processo nuovo di pedagogia della fede. Pensate, le loro strutture, le loro chiese sono chiese studiate fino ai minimi dettagli con una grande parete che è un monitor. La grande parete, il tramezzo affrescato, provate a pensare a Varallo Sesi, a Gaudenzio Ferrari, ma provate a pensare anche a Bellinzona o al grande Bernardino Luini di Lugano. Queste grandi immagini, sono metri e metri quadrati di affreschi straordinari, narrano l'unico richiamo che potevano fare durante tutto l'anno, in particolare per la Quaresima, cioè gli episodi della vita e della morte di Cristo.
Padre Giustino ha accennato a luoghi sul territorio perché se si digita in internet, in un motore di ricerca, i termini Abbazia di Einsiedeln, il primo sito che viene fuori è il sito di Svizzera Turismo. È inevitabile spiegare agli ascoltatori che il vostro monastero è anche una località di culto turistica, mi perdoni questa possibile brutta definizione, ma che calza perfettamente. Tanta gente visita il vostro monastero e cosa si aspetta il visitatore da voi e dal monastero?
Ma diciamo, la motivazione per cui una persona o un gruppo venga da Einsiedeln, possono esserci tante motivazioni e molto anche di differenti. C'è chi viene proprio a scopo spirituale, per partecipare alla liturgia o per appunto il sacramento della confessione, che da noi è molto, diciamo, molto un'attività molto importante. Però ci sono anche chi viene solo a scopo culturale, allora interessa piuttosto la biblioteca. C'è chi passa solo per curiosità, c'è chi si ferma alcuni giorni, chi viene solo per un paio d'ore. È interessante notare, ad esempio, alla sera, quando noi cantiamo la Salve Regina, in inverno si vedono ogni tanto gli sciatori che dopo la loro giornata di sci si ritrovano davanti alla cappella per ascoltare la Salve Regina. D'estate si vedono i motociclisti. Quindi le motivazioni possono essere molto variegate, ma sembra appunto esserci un binomio tra l'interesse turistico e l'interesse spirituale.
Questo è proprio il Salve Regina cantato dal coro polifonico di Einsiedeln. Padre Giustino, ci porta di nuovo con lei all'interno della chiesa. Quando viene suonato, quando viene cantato, chi lo canta? E penso che ci sia anche una preparazione per questo momento, che è quello, come ha accennato lei stesso, il più atteso dai visitatori più, come abbiamo sentito, improbabili, ma non per questo più attenti a questo genere musicale, alla vostra esperienza di vita.
Ma dunque, noi ogni giorno celebriamo i Vespri, che è la preghiera serale della Chiesa, alle 4:30, cantiamo i Vespri nel coro, e poi a conclusione dei Vespri, verso le 5, tutta la comunità monastica va in processione verso la Cappella delle Grazie, che è questa cappella all'interno della Chiesa dove c'è la statua della Madonna Nera. E lì ci troviamo e cantiamo questo Salve Regina in quattro voci. Preparazione, quando uno che è un nuovo arrivato deve imparare questo canto, e poi, visto che lo cantiamo praticamente ogni giorno con l'eccezione del Sabato Santo, non è che abbiamo bisogno poi di fare grandi prove per cantare questa antifona alla Madonna. Magari ogni tanto bisogna fare qualche correzione, ma per il resto non. Sì, è una cosa ormai che ce l'abbiamo dentro.
Io ringrazio per la partecipazione Padre Giustino ad Einsiedeln. Il bibliotecario è una di quelle destinazioni che hanno 3 stelle sulla guida. Vale davvero il viaggio per comprendere una realtà assolutamente unica e straordinaria che abbiamo portato alla radio. Grazie del suo intervento, Padre Giustino, e buona giornata.
Sì, buona giornata a tutti.
Mille Voci ritorna tra poco con nuovi ospiti.
Che discende del colle letto del beato Ubaldo, fertile costa d'alto monte pende, onde Perugia sente freddo e caldo, da Porta Sole e di retro le piange, per grave gioco nocera con Gualdo. Di questa costa la dovella frange, più sua rattezza nacque al mondo un solo, come fa questo talvolta di gange. Ma perch'io non proceda troppo chiuso, Francesco e povertà per questi amanti, prendi oramai nel mio parlar diffuso la lor concordia e i lor lieti sembianti, amore e maraviglia e dolce sguardo faceano essere cagion di pensier santi, tanto che il venerabile Bernardo si scalzò prima e dietro a tanta pace, corse e correndo gli parve esser tardo. a maraviglia, ma regalmente sua dura intenzione. Ad Innocenzio aperse e da lui ebbe primo sigillo a sua religione. Poi che la gente poverella crebbe dietro a costui la cui mirabil vita meglio in gloria del ciel si canterebbe.
Era un brano, l'avrete riconosciuto, di Angelo Branduardi, tratto da L'infinitamente piccolo, un disco uscito una quindicina d'anni fa in occasione del giubileo del 2000 e anche disco di platino. Tanti amici, tanti ascoltatori lo ricorderanno sicuramente, si era esibito anche, se non ricordo male, ma mi ricordo, qui allo Studio 2. Ritorniamo tra poco dopo un Via Swiss.
Una comunicazione per i treni navetta. Per la linea della Ferraina si registrano attese di almeno un'ora sia alla stazione di Salienz che alla stazione di Klosters-Selfranga.
Ritorniamo a Mille Voci, il rapporto tra religione, territorio e identità. Johnny, della comunità Palavra Viva, abbiamo accennato all'imminente Pasqua. Come si prepara una persona che ha deciso di fare una scelta come quella che avete fatto voi? Come si prepara a questo momento, il momento più importante per la comunità religiosa?
Infatti il momento della Pasqua è veramente l'apice di tutto l'anno liturgico della Chiesa, perché è il momento che celebriamo quel che è il sacrificio di Gesù Cristo e la sua resurrezione che ci ha portato la salvezza. Noi della comunità la prima cosa è approfittiamo di quello che la Chiesa ci offre. Infatti la Quaresima è un tempo di preparazione offerto dalla Chiesa perché si possa vivere nel modo migliore la Pasqua che si celebrerà. E infatti possiamo vedere nel digiuno, nella preghiera e nell'elemosina una triplice guarigione, diciamo così. L'elemosina viene a toccare proprio la mia relazione con il mio fratello. Il digiuno, questo controllo del cibo e di tante altre cose, viene a guarire le cose che sono dentro di me, e la preghiera, il mio rapporto con Dio. E dentro la comunità offriamo anche dei momenti di preghiera tra i nostri membri, anche con le persone, proprio per portarci a aver sempre nella mente questo avvicinarsi della celebrazione della Pasqua.
Do il buongiorno a Lorenzo Planzi, salve.
Buongiorno, buongiorno.
Storico e ricercatore presso l'Università di Friburgo. Torniamo oltre Gottardo per chi abita nella Svizzera italiana. Ci accenna e ci fa comprendere se nel tempo, nei tempi recenti, c'è stata una diminuzione delle vocazioni religiose, di questo tipo di vocazione e di dedizione al legame con le cose terrene nella Svizzera, in Romandia e nella Svizzera interna, oppure no?
Certamente, diciamo che fino agli anni 50-60, al momento del Concilio Vaticano II, la Svizzera romanda era una vera terre à prêtre, soprattutto il triangolo Friburgo, Vallese e Giura, e gli ordini religiosi erano onnipresenti non soltanto nella pastorale e nelle parrocchie, ma soprattutto nella scuola, negli ospedali, nell'accoglienza degli andanti. Pensiamo all'abbazia di Saint Maurice, che è la comunità monastica con una continuità di vita più lunga e più duratura in Europa, 1500 anni, che negli anni 60 contava ancora 90 canonici, oggi sono 39, e quindi si assiste a una rarefazione di vocazioni, e quindi di conseguenza questi ordini si ritirano sempre più dalla società, abbandonando purtroppo le scuole e altre missioni e ritirandosi proprio in quella che è la vita più pastorale e liturgica.
C'era quindi un forte legame col territorio che si sta perdendo?
Esattamente, pensiamo al caso dei Marianisti, una congregazione molto presente in Vallese ma anche a Friburgo, soprattutto nella scuola e in parte anche nella sanità, che hanno purtroppo chiuso la quasi totalità delle loro case, però nel contempo bisogna anche dire che ci sono congregazioni che resistono, che sono forti, pensiamo a un esempio alla comunità del Gran San Bernardo, che da 1000 anni accoglie i pellegrini sul colle a 2500 metri, ecco, negli anni 60 hanno vissuto anche loro un momento di crisi, dovuto soprattutto all'apertura del tunnel stradale del Gran San Bernardo nel 64, che ha un po' messo in crisi la comunità, perché, almeno questo è quello che ci dicono gli archivi, si pensava che il tunnel avesse provocato una diminuzione dei viandanti che durante l'inverno passavano sul colle. Ma così non è stato, perché anzi questa congregazione ha saputo reinventarsi e passare da una pastorale di accoglienza dei viandanti a una pastorale di persone, di giovani anche, che salgono durante l'inverno con le pelli di foca, con le racchette, per dei momenti di distensione, di preghiera, di ritiro, e quindi una pastorale di accoglienza sulle montagne che ha saputo esercitare un fascino fino ai nostri giorni.
Da come racconta questa esperienza verso il Gran San Bernardo, l'impressione è che l'abbia compiuta anche lei.
Esattamente, ah, ecco. Beh, posso dire che sono un amico di questa comunità e che sia in estate che in inverno trovo straordinaria l'accoglienza che questi canonici offrono. Si dice il motto della congregazione: il Cristo è qui adorato e nutrito, nel senso che il Cristo è adorato nella preghiera, nell'adorazione, ma sono soprattutto coloro che bussano a questa porta dell'ospizio che sono accolti e nutriti, nel senso non solo di pane ma anche di parola, e questa è un'esperienza che colpisce, salire un weekend durante l'inverno e vedere tanti giovani che invece che scegliere altre modalità di passare il weekend salgono comunque per riflettere, per staccare un attimo col quotidiano, immergersi in questa vita meravigliosa che i canonici vivono tra le cime delle Alpi, tra il Vallese e la Valle d'Aosta.
E allora andiamo sui 2470 metri del colle del Gran San Bernardo. Do il buongiorno a padre Raffaele. Salve.
Buongiorno.
Allora, innanzitutto ci dica come si vive. Ha visto, ha sentito, c'è una turisti, viaggiatori anzi, raggiungono il colle, è un percorso arrivare fin da voi. Come si vive questa esperienza a quasi 2500 metri di altitudine e qual è il legame con chi passa a fianco al vostro ospizio e al vostro monastero?
Allora, sono due aspetti durante tutto l'anno, l'aspetto dell'inverno e l'aspetto dell'estate. Sono cose abbastanza diverse. Io mi fermerò innanzitutto soprattutto sull'aspetto invernale, che comincia nel mese di ottobre. Nel mese di ottobre la strada ufficialmente è chiusa a causa dell'arrivo della neve, e quindi il modo di raggiungere l'ospizio finalmente si fa soltanto con sci e pelli di foca, pur con le ciaspole, partendo principalmente dal lato svizzero, dal lato del Vallese, perché il sentiero è controllato e balizzato un po' per arrivare lì all'ospizio, praticamente. E allora per arrivare lì durante l'estate maggiormente sono persone che arrivano per puntare all'ospizio come una meta, per avere ospitalità e dopo per andare di qua e di là a fare gite sportive con sci e pelli di foca durante l'inverno. Allora il nostro modo di accogliere la gente, innanzitutto accogliere la persona che viene. Di solito la persona prenota il suo arrivo per sapere, per condizioni di ospitalità, in camera, in albergo, eccetera, però non chiediamo mai alla persona chi è, da dove viene, eccetera, il suo passaporto, documento di identità. Noi accogliamo la persona come persona umana, secondo il nostro il nostro motto dell'ospizio, il motto dell'ospizio che si dice Cristo è adorato e nutrito. Infatti, a partire dalla la sua fondazione nel 1045, San Bernard volle che l'ospitalità qui si fece gratuitamente e poi accogliendo la gente come viene e quando viene. E lì è stata tutta la particolarità di tutti questi secoli di accoglienza durante l'inverno della gente che veniva, che transitava sul valico. Però mi fermo attualmente sulle condizioni attuali. Oggi lo facciamo lo stesso, la gente arriva e poi viene accolta così, si fa offrire una scodella di tè, una minestra calda con pane, formaggio, salsicce e soprattutto con un cuore che sa accogliere e dunque accogliere queste persone praticamente.
Johnny, in studio una particolarità, anche una piccola forma, mi perdoni, una piccola forma di invidia è davvero immaginare che dovunque si vada indossando la tonaca o camminando si abbia la possibilità di avere un riparo come quello che abbiamo appena sentito. È uno dei segreti, dei modi di vivere più belli, più genuini, si ritrova nelle parole appena sentite da padre Raffaele sul Gran San Bernardo.
Ma certo, prima di tutto perché il cristianesimo offre un'opportunità di vedere tutti come dei fratelli. Dunque, prima si accoglie il fratello che viene richiedendo proprio quelle cose materiali, ma anche offre cose spirituali. E dopo possiamo vedere anche nella spiritualità delle congregazioni che vedono nel fratello che ha bisogno Cristo, che proprio dice nel Vangelo, quando uno accoglie questi dei piccoli, è a me che accoglie.
Via WhatsApp allo 079-873-9825 riceviamo da Peter il convento di Rovio e il convento di clausura di Sepiano. Guardo Giuseppe Chiesi, quello di Rovio sì sicuro, un convento aiuta per un attimo a staccarsi dalla connessione continua. E poi sempre via WhatsApp, ogni anno a Mendrisio c'è il settenario alla Madonna Addolorata, c'è il canto dello Stabat Mater Dolorosa, è emozionante sentire i sette saluti, i sette dolori di Maria, saluti scrive Flora, i sette dolori di Maria, la musica accompagna tantissimo la vita monastica, Giuseppe Chiesi, ci sono riferimenti, ne abbiamo sentito uno poco fa di Heinz Siden, ma sembra che il coro, la voce cantata e la complessità delle composizioni aiutino anche la vita comunitaria.
Perbacco, io non sono monaco, quindi non ve lo so dire con certezza,
però
posso immaginare che basta vedere poi nei secoli trascorsi la lunga tradizione, non vorrei citare qui Johann Sebastian Bach, non vorrei citare altri esempi illustri, ma tutti hanno, quante persone hanno composto lo Stabat Mater? L'hanno composto in diverse persone, credo uno degli ultimi sia Mercadante, tanto per dire il canto corale e la musica, contrariamente a quello che pensava Martin Lutero, era qualcosa che aiutava molto la riflessione e molto anche la capacità di avvicinarsi al mistero dell'incarnazione.
Lorenzo Planzi, abbiamo accennato nella prima parte di trasmissione a una certa forma di concorrenza tra clero secolare e clero regolare. Si ritrova la stessa concorrenza anche nella Svizzera interna, anche in Romandia, e c'è anche concorrenza tra diversi gruppi monastici, tra diversi ordini monastici?
Ma possiamo parlare certamente di una concorrenza simpatica. Però è vero che negli anni 40-50 c'erano dei veri e propri centri di reclutamento di alcuni ordini missionari, penso ad esempio a Bouveret, sul lago Lemano, alle porte del Vallese, oppure anche qui a Friburgo, e addirittura va ricordato che questi ordini reclutavano non degli adulti o dei giovani, ma dei bambini e dei ragazzini all'uscita della scuola primaria. E spesso durante il lavoro negli archivi mi è capitato di ritrovare, analizzando ad esempio i verbali delle riunioni di decanato dei preti nelle parrocchie, che questo problema insomma era sollevato, nel senso che i parroci si preoccupavano del fatto che questi ordini arrivavano da lontano a reclutare i ragazzini delle loro parrocchie e si ritrova ad esempio la loro preoccupazione che questi ordini sono visti da lontano dalle famiglie attraverso magari dei prospetti o delle stampe che li mostrano secondo un punto di vista lontano ma attrattivo, mentre dicono noi che siamo qui ogni giorno nella vita parrocchiale e le famiglie, i bambini, i genitori vedono anche i nostri difetti e quindi spesso si preferisce affidare i bambini a questi ordini che oltretutto negli ordini religiosi, lo sappiamo, la formazione viene totalmente pagata dall'ordine, mentre spesso nel clero diocesano non è così. Però poi parlerei non solo di concorrenza ma anche di collaborazione. Mi è capitato recentemente di passare qualche giorno nei Grigioni e ho visto ad esempio che nella Valle dell'Albula le parrocchie da qualche anno sono affidate a una comunità monastica benedettina che anima un piccolo convento di 5 monaci a Schmitten, e questi monaci collaborano attivamente con i preti diocesani nella pastorale. Quindi ecco, sì, concorrenza ma anche collaborazione e cooperazione tra clero secolare e regolare.
www.gsbernard.ch per scoprire alcuni dettagli di quanto già accennato da padre Rafael sul Gran San Bernardo. C'è anche una porta santa, è la porta santa più alta d'Europa, padre Rafael. Ci sono viaggiatori che si fermano, che entrano, come funziona legame con l'anno santo straordinario, il giubileo straordinario dedicato alla misericordia?
Allora sì, la porta santa della quale lei sta parlando adesso è più alta di Europa, è la porta d'ingresso dell'ospizio. Praticamente lì tutta la gente che viene all'ospizio per forza passa tramite la porta santa, e per noi questo contiene un senso particolare, visto che siamo nell'anno della misericordia e il senso della parola misericordia è molto legato quindi alla vocazione dell'ospizio. Misericordia deriva da due parole: miserere, che significa aver pietà per la miseria, e cors cordis, che significa il cuore. Quindi un cuore misericordioso è un cuore che porta la misericordia degli altri su di sé, e la vocazione dell'ospizio appunto dalla sua fondazione finora è stata in certo senso di portare la miseria di questi viaggiatori che arrivavano qui stanchi con la loro storia, ogni tanto disperato perché dovevano andare a trovare qualcos'altro per poter vivere una situazione sia economica o familiare o che ne so io. Ebbene, attraversando la porta d'ingresso dell'ospizio trovavano lì un rifugio, un luogo di accoglienza, un luogo nel quale si poteva praticamente fare una sosta e ritrovare forze per andare avanti. E ancora oggi tanta gente viene qui, come l'ho detto prima, motivo sportivo, però ugualmente per portare in questo luogo il peso della propria vita, il peso della propria vita, che ogni tanto è abbastanza pesante, diciamo bene. Allora, attraversando la porta d'ingresso dell'ospizio, la porta della misericordia, ebbene la loro démarche trova proprio tutto il senso che coincide totalmente con la vocazione dell'ospizio su questa montagna. La gente che viene qui viene a confidare al Signore tanta roba, e noi come comunità religiosa che siamo presenti sì qui sito sulla montagna, il nostro ruolo e il senso della presenza della comunità è ugualmente, al di là dell'accoglienza fisica o materiale, un'accoglienza spirituale per ascoltare la gente che viene a confidare parecchi suoi problemi e cercare aiuto, oppure vivere il sacramento della riconciliazione, vivere un incontro con Cristo tramite la celebrazione della liturgia delle ore oppure della celebrazione della Santa Messa. E per quello che San Bernardo ha voluto dall'inizio, che una dimensione religiosa sia custodita in questo luogo, e come le dicevo prima, il motto dello spizio: qui Cristo è adorato e nutrito, le due dimensioni che fanno parte della vocazione dell'ospizio. Quindi il senso della comunità religiosa è strettamente legato a questa vocazione. e si può vivere, si può vedere, intravedere quest'anno della misericordia in modo particolare un legame abbastanza forte con il senso della porta, della porta santa, la porta della misericordia che il vescovo di Sion, Monsignor Jean-Marie Lovet, ha voluto stabilire proprio qui sulla montagna, questo senso che coincide totalmente con la vocazione dell'ospizio.
Padre Raffaele, grazie, ci ha portato sul Gran San Bernardo al passo con lei a quasi 2500 metri di altitudine, una località che si può raggiungere, come abbiamo sentito, in questo periodo in modo molto faticoso, ma ci aiuta a riflettere, a cercare di ragionare, a cercare di comprendere un'esperienza personale, un percorso fino alla Porta Santa, in questo caso fino al vostro monastero. Grazie ancora per la sua testimonianza. Torniamo in studio. Johnny, il vostro lavoro, la vostra scelta di vita viene compresa? C'è intorno a voi la comprensione del vostro pensiero oppure no? Come percepisce il legame con le persone intorno a lei, al di fuori del convento?
Credo che possiamo percepire, diciamo, due modi. Uno di veramente una male comprensione, ma anche un altro di una comprensione non totale. Tante volte, come abbiamo detto, la nostra società si è slegata di quel rapporto con il convento, con il monastero, con la vita consacrata che avevano, per esempio, nell'epoca medievale. E infatti questo legame che è stato rotto, tante volte mancano alle persone, perché la vita consacrata non è un staccarsi semplicemente per vivere da solo con Dio, ma vivendo con Dio portare agli altri fratelli a poter avvicinarsi di più a Lui. E credo che la vita consacrata, anche se non è totalmente compresa nella nostra società, la sua presenza è molto importante perché richiama le altre persone, come abbiamo visto nel monastero, nei santuari che si visitano, anche se solo di passaggio, di curiosità a causa dell'arte o del posto, ma richiama qualcosa alle persone, porta una pace, porta un riposo alle persone.
Lorenzo Planzi, si ha la stessa percezione da un punto di vista laico nella Svizzera interna, in Romandia non viene compreso, viene compresa a fatica oggi il ruolo e il senso di una scelta precisa?
Ma sicuramente, essendo la vita religiosa una scelta radicale, una scelta non scontata, la comprensione non è ovvia, però c'è sicuramente anche una certa simpatia verso questi ordini religiosi, nella misura in cui le persone, come diceva prima anche padre Raffaele, si sentono accolte, comprese e amate, magari rivolgendosi a uno di queste oasi di ristoro che possono essere un come il Gran San Bernardo, come altre comunità, che possono essere un'occasione di sfuggire, di staccare dallo stress quotidiano per poi ritornare più sereni e in pace con se stessi. Ecco, sicuramente c'è sicuramente non tanto un'antipatia quanto piuttosto una fatica magari di comprendere, che però si risolve poi spesso anche in una simpatia, una benevolenza della gente verso queste comunità.
Giuseppe Chiesi, tornando indietro e guardando la storia, siamo quasi in chiusura, ma ci tengo a chiederglielo, c'è la possibilità di ritrovare un legame forte, comprendere il ruolo che nella storia ha avuto ogni ordine monastico presente sul territorio, o quei tempi sono definitivamente terminati?
Ma uno storico giustamente si interroga che cosa ha agito sulla mente delle persone di 5-6 secoli fa queste esperienze, che fascino esercitavano i monaci o i frati degli ordini mendicanti. Secondo me era un esempio significativo e carismatico di una vita regolare, che voleva dire assoggettarsi a una regola, vivere in comune, cosa che non era dato da tutti, e l'esempio evangelico, quindi il vivere di carità. Cito velocissimamente solo un episodio. 1485-87, due ambasciatori milanesi sono scioperati a Lucerna, non sanno bene cosa fare perché tutti gli altri sono andati via. Vanno dove? Vanno a trovare Nicolao della Flüe e restano colpiti tutto il giorno, e restano da lui tutto il giorno colpiti da un fatto: perché non manza? Cioè il beato Nicolao della Flüe aveva colpito questi ambasciatori perché viveva senza mangiare. Questa capacità di astrarsi dal piacere della tavola dava al beato Nicolao anche un grande carisma, tant'è vero che ha affrontato subito in quell'occasione dei problemi politici contingenti, cioè i rapporti fra Milano e la Svizzera.
Ringrazio Giuseppe Chiesi, storico del Medioevo e direttore, è stato direttore dell'Ufficio dei Beni Culturali del Canton Ticino, grazie a Johnny, consacrato della Comunità Palavra Viva e studente alla Facoltà di Teologia di Lugano, e a Lorenzo Planzi, storico e ricercatore presso l'Università di Friburgo. Sono intervenuti anche padre Giustino da Einsiedeln e padre Raffaele dal Gran San Bernardo. Domani cosa determina il prezzo di un prodotto alimentare? L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e la Agricoltura, la FAO, pubblica ogni mese un rilevamento globale dei prezzi dei principali prodotti. Cosa ci racconta questo indice? Quali le ripercussioni su scala mondiale e su scala locale? Domani a Mille Voci, RSI Rete 1, dalle 11.05, da Alessandro Bertellotti. Grazie per l'ascolto. Buona giornata.